Con il professor Dallago, buongiorno. Per parlare della notizia che è al centro di quasi tutti i quotidiani di oggi, ossia il fatto che il trattato di Schengen, di fatto oramai diventato carta straccia da mesi, verrà sospeso per i prossimi 2 anni in base ad una normativa inserita nel 2013. Ma al di là dei dati tecnici, diciamo che lo spazio europeo è esploso di fronte alla questione della gestione dei flussi migratori, dei flussi di profughi provenienti dalle zone di guerra, in una sorta di terrificante mercato delle quote che mai ha preso avvio, in un gioco nel quale le frontiere in un momento si aprono, in un momento si chiudono, un moltiplicarsi di filo spinato, di luoghi di reclusione, contestualmente gli accordi dell'Unione Europea con l'impresentabile Turchia, purché si prenda lautamente pagata l'incarico di bloccare i profughi, i moniti alla Grecia e all'Italia perché non lo fanno abbastanza, insomma una situazione mostruosa. Ma noi vorremmo entrare un po' più, come dire, nel merito di una, come dire, una classe dirigente che riesce ad affrontare queste situazioni in termini approssimativi e repressivi e senza alcuna visione prospettica. Oggi i giornali sono tutti all'insegna dell'allarmismo: se Schengen viene chiusa in Italia arriveranno 400.000 profughi.
Ma guarda, mi sembra che tu abbia sintetizzato benissimo, benissimo la situazione, cioè a me sembra che l'aspetto, adesso poi potremmo entrare un po' nei dettagli, per esempio della relazione tra guerra e arrivo dei profughi eccetera, ma il punto essenziale è proprio, oltre che l'esplosione del sistema Schengen, è l'implosione dell'Europa come spazio politico, cioè, o meglio, come spazio che si vorrebbe politico non lo è minimamente, ma è esclusivamente uno spazio di transazioni, a questo punto si comincia a capire, puramente economiche, puramente orientate da una politica di destra, perché in realtà l'atteggiamento degli staterelli, mi spiace usare questa espressione, vuol dire, ma tali sono, no? So che ne so, la Slovacchia, il Belgio, eccetera, nei confronti di questa vicenda è un atteggiamento da, fondamentalmente da bottegai, cioè da persone che non pensano, da classi politiche che non pensano minimamente che potrebbe esserci una regola più aperta e più intelligente anche dallo stesso punto di vista dello sviluppo economico. Naturalmente se questo non c'è è perché non esiste una classe dirigente europea, i nodi stanno venendo al pettine, voglio dire, ma è una sorta di corsa di tutti a una difesa degli spazi statali, degli spazi nazionali, che porterà inevitabilmente a una sorta di autodistruzione del continente.
Beh, mi sembra significativo che proprio quello che si pensava essere tramontato in maniera definitiva, gli spazi nazionali come entità separate, ma il nazionalismo stesso, invece torni pesantemente in auge come uno degli elementi della costellazione culturale intorno alla quale si vanno definendo le identità e i percorsi concreti politici, e quindi in qualche modo uno stridere tra una volontà di avere uno spazio economico aperto, spalancato, il più possibile spalancato, ma ovviamente di tanto in tanto con robuste correzioni, gli Stati Uniti ne sono indubbiamente uno degli esempi principe, e dall'altro lato questo moltiplicarsi di barriere di fronte ai movimenti degli esseri umani che possono essere utili in certi momenti, ma si vorrebbe controllare, normare, verificare eccetera eccetera, quindi con un moltiplicarsi non soltanto di frontiere ma anche di universi concentrazionari, gli hotspot, certo, in questo senso.
Ma guarda, io vorrei stabilire alcune piccole differenze, cioè mi pare che forse ne parlammo già tempo fa dell'iniziativa Merkel dell'agosto dell'anno scorso, che poi ha di fatto, voglio dire, è stato uno degli elementi che ha contribuito a questa moltiplicazione di barriere, anche se l'atteggiamento di Merkel inizialmente era quello di aprire le porte per una serie di motivi che andavano dal tentativo di stabilire un'egemonia come dire, sociale oltre che politica in Europa è a quello di, sicuramente come dicono i liberisti, molti liberisti italiani, la Merkel pensava anche alla questione del lavoro a basso costo che avrebbe potuto, come dire, far aumentare lo stesso PIL tedesco, insomma una serie di questioni che hanno spinto Merkel a fare questa iniziativa, ma che poi ha avuto una serie di contraccolpi. Ci sono, come dire, tutta una serie di differenze di scala e di dimensione, no? Per cui la Germania ha potuto permettersi questo indipendentemente dagli effetti perversi dell'iniziativa Merkel, contemporaneamente molti stati che in qualche modo sono tributari della Germania, no? Tipo alcuni stati balcanici o dell'est europeo o alcuni paesi del nord Europa reagiscono in un modo che è provinciale, anche senza comprendere che tutto questo naturalmente va contro la stessa logica della circolazione delle merci, perché in questo senso è verissimo, cioè la chiusura delle barriere naturalmente che blocca gli esseri umani, impedisce loro di trovarsi una chance di vita nel nostro continente, contemporaneamente complica assolutamente la situazione, il mercato interno europeo, e questo a sua volta avrà degli effetti negativi anche sulla tenuta economica, cioè in qualche modo è come se il liberismo europeo, cioè che ha prodotto i frutti che tutti conosciamo, pensiamo solo alla Grecia, si stesse avvitando su se stesso e stesse in qualche misura, non dico ancora autodistruggendosi, ma autonegandosi. Questa è un po', credo, una delle diagnosi che potremmo fare sulla situazione.
Beh, indubbiamente questo, come dire, è uno degli elementi di quadro, ma in tutto questo quello che colpisce è che si ha la sensazione che il fiato di tutte queste iniziative, poi durissime per quello che riguarda la vita concreta di uomini, donne e bambini, ovviamente sia estremamente corto, non sembra che ci sia alcuna prospettiva che chi si mette in viaggio si voglia fermare o si faccia fermare, se non con la deportazione violenta, dal muoversi, e il moltiplicarsi delle barriere rischia di creare delle gigantesche sacche di non luoghi sul nostro territorio. La jungle, che è entrata nuovamente ai disonori delle cronache per gli scontri che ci sono stati lo scorso sabato a Calais, ne è l'esempio più noto, ma luoghi simili esistono da anni a Patrasso, per esempio.
Certo.
E se ne parla ancora meno, ma oramai si stanno moltiplicando non soltanto lungo le linee delle frontiere sud, ma un po' ovunque, tra la Grecia e la Macedonia, tra la Croazia e la Slovenia, tra la Slovenia e l'Austria, e via andando, con un moltiplicarsi di filo spinato e di non luoghi in cui la gente a volte transita e sempre più da qualche mese comincia a stare ferma, a restare in questo limbo. Il moltiplicarsi di questi limbi mi sembra che testimoni un'incapacità prospettica, come farà questa Europa a convivere con luoghi che, se dovessero stabilizzarsi, diventerebbero baraccopoli, diventerebbero...
Assolutamente, guarda, a me vengono in mente due cose. Uno un strepitoso film che forse vi ricorderete di qualche anno fa, un film sudafricano in cui mi pare che si chiamasse Distretto qualcosa, che è la storia di alcuni alieni che capitano a Città del Capo a Johannesburg e vengono recintati, poi una idea molto intelligente, vengono recintati e creano una sorta di enorme baraccopoli protetta dalla polizia e circondata dall'esercito in una città che un po' rappresenta, voglio dire, in modo immaginario, in modo cinematografico, rappresenta un po' la creazione di spazi recintati per alieni, no? Per stranieri, eccetera, che si stanno moltiplicando e creano delle situazioni, oltretutto, in cui tutta la retorica dei diritti umani, della civiltà europea, si sfascia nel giro di un secondo. Cioè basta vedere, tutti noi ci ricordiamo che l'infame giornalista ungherese, mi pare che prendeva a calcio un bambino, no? Quello era, o faceva lo sgambetto a un bambino. Queste sono le situazioni, come dire, evidenti che si creano quando appunto un'assoluta mancanza di prospettiva politica, di visione a lungo termine, sta facendo rinascere poi contemporaneamente le spinte più oscene, più orrende, no? Nazionaliste, fascistoidi in tutto il continente. Ma prima di come dire, dare la colpa esclusivamente al populismo, a tutte queste cose, dovremmo anche, proprio, mi sembra che l'elemento essenziale è il fallimento totale di un centro politico, cioè il centro politico di Bruxelles o di Strasburgo, eccetera, è incapace, inetto, no? Cioè le stesse regole che questa Europa si è data, sia dal punto di vista economico che per la circolazione delle persone, eccetera, sono regole stupide, no? Ottuse, cioè quello che io vedo in tutta questa vicenda è fondamentalmente, come dire, il risultato di tante minime, piccole, locali, come dire, ma in prospettive nazionali, sta producendo una sorta di gigantesca idiozia a livello continentale, anche perché poi gli effetti di tutto questo si scaricheranno naturalmente non tanto sull'Italia, perché adesso poi parliamoci chiaro, l'Italia è perfettamente in grado di reggere 400.000 arrivi, così come la Germania, bene o male, come vuol dire, ha retto 1 milione di arrivi nei mesi scorsi, ma soprattutto su paesi deboli, come socialmente e politicamente deboli come la Grecia, no? Che ormai che nei mesi scorsi è stato il momento di il paese di transito, e anche si scaricherà su questi paesi fascistoidi dell'est europeo, che naturalmente in cui i migranti arriveranno, perché comunque sia non c'è muro, non c'è elettrificato fio o di mattoni che possa impedire loro. Insomma, tutto questo sta creando, secondo me, una situazione di progressiva implosione, e poi alla fine di tutto le spese di tutta questa realtà la faranno gli esseri umani, capisci? Tutti sono capaci di commuoversi per un bambino annegato e nessuno va a vedere la sorte di questi poveracci che attraversano la neve e le frontiere.
Indubbiamente sì, questo, come dire, il dato concreto. In più c'è l'altra contraddizione, cioè vorrebbero sempre più repressione, sempre più muri, ma da un lato la vogliono esternalizzata, più possibile lontana, che si faccia in Turchia, che si faccia come un tempo in Libia,
in Grecia,
insomma, che si faccia in Sicilia, le pressioni dell'Unione Europea di questi giorni rispetto a Renzi, che in realtà gli hotspot non li sta aprendo, sono chiarissime, ma dall'altro tutto questo costa una montagna di soldi, e quindi questa una repressione vera costerebbe molto di più dell'accoglienza, sostiene qualcuno.
Certo, ma guarda, non solo questo aspetto, cioè se esistesse una strategia continentale, no, se potessi immaginare una strategia che parte a Lisbona, come dire, parte da Lisbona e arriva fino, che ne so, ai confini della Moldavia, tanto della Moldovia, come si chiama, se esistesse una strategia di questo tipo, naturalmente lo spazio sia sociale, economico che mentale per accogliere queste persone ci sarebbe, come voglio dire, stiamo parlando di un continente di 4 milioni di chilometri quadrati abitato da 480 milioni di persone, cioè tendenzialmente una delle concentrazioni, più naturalmente non come l'India e la Cina, ma sicuramente una delle concentrazioni diciamo di potere politico, eccetera, più ampie del mondo, quindi sarebbe assolutamente possibile. Questo è un primo punto, cioè la mancanza di una strategia economica, e quindi che naturalmente presuppone la mancanza di una volontà politica, di un centro politico. L'altra questione è la schizofrenia assoluta da parte di questi stati rucoli, che non so, la Danimarca mi fa venire in mente, che l'altro giorno, che prima impone i balzelli in ingresso agli stranieri, chiedendogli, come dire, sequestrandogli beni oltre 1.000 euro, 750 in barriera, non ha nessuna importanza la differenza, ma sequestrando i loro beni, contemporaneamente tutti questi vanno a bombardare la Siria, dopo essersi rifiutati di accogliere quelli che scappano dall'ISIS, vanno a bombardare l'ISIS, no? Come se non esistesse, come dire, una circolarità talmente evidente tra questi fatti. Ecco, questo è anche l'altro problema, cioè questa non soltanto la mancanza di una classe politica degna di questo nome, cioè, ma io con la parola classe forse è sbagliata, cioè di una dimensione politica degna di questo nome, da una parte, dall'altra la totale schizofrenia, cioè questa separazione assurda ormai tra le logiche cosiddette di pace e le logiche cosiddette di guerra, come se non fossero esattamente la stessa cosa.
Questo ovviamente, come dire, è un po' parte di quella che a me viene in mente una sorta di cupio di soldi. Cioè, questi vivono pensando a oggi, domani, dopodomani, forse fra 6 mesi. il destino del mio governo senza, come dire, neanche uno sguardo sulla sopravvivenza di se stessi come classe dirigente, come gruppo di potere, no? Mi pare, come dire, un fatto abbastanza nuovo, no? Questa mancanza prospettica di chi gestisce il potere al di là di un tempo estremamente breve e sempre più ridotto.
Certo, ma questo è anche un po' l'effetto, direi, del tipo di, come si potrebbe chiamare, costituzione politica delle democrazie occidentali, cioè quello che viene fuori, di cui non, forse non ci eravamo troppo accorti in passato, è che lo stesso sistema della democrazia formale, no, che impone in continuazione, sta esplodendo, voglio dire, cioè, o comunque magari non è ancora esploso, ma si sta autocorrodendo dall'interno, cioè possiamo immaginare un giorno che sino di destra sino di sinistra nascano dei movimenti politici che contemporaneamente, vuol dire, sono dentro queste logiche di alternanza continua del potere e contemporaneamente lo contestano, e così come possiamo immaginare che esistano delle dimensioni di potere occulte o perlomeno non, diciamo, di fatto, anche se non proprio di diritto, che contrasteranno tutti questi processi, quindi creando ancora conflitti ancora più esplosivi. Faccio un esempio molto banale, cioè le politiche di rapporto tra l'Unione Europea e i mondi limitrofi, no? Che sono appunto quelli da cui, perché poi in fondo la Siria, come dire, ha 2 ore e mezzo di aereo da Berlino, o 3 ore di aereo da Berlino da Parigi, quindi poco, la mancanza di una politica comune, voglio dire, nei confronti di paesi limitrofi che sono in guerra, naturalmente è legata anche all'esistenza di politiche puramente formali da parte di burocrati, eccetera, che costituiscono il vero potere dell'Europa contemporanea. Cioè una politica, chiaramente una politica nei confronti dei, diciamo, come chiamarlo, dell'ex terzo mondo, di quello che volete, dei paesi arabi, islamici, eccetera, avrebbe dovuto essere, come dire, far essere parte di un progetto di accordo tra gli stati, non senza delegare, come dire, tutto a logiche politiche immediate, o soprattutto alla burocrazia europea. E questo è un po', ci si sente in tutte queste condizioni il vero elemento mancante, che cos'è? Cioè è una capacità dell'intero continente di organizzarsi nei confronti degli altri continenti, quindi di porre il problema, per esempio, dello sviluppo economico congiunto. Cioè non si può pensare che un continente ricco, io parlo di continente perché l'Unione Europea è pura formalità, che un continente ricco, eccetera, possa continuare a svilupparsi in assenza di una relazione con i mondi vicini che invece sprofondano nella povertà e nella guerra. Questo è l'aspetto, come dire, che a me sembra più clamoroso di tutta questa vicenda.
Ma questo, e questa è una domanda un po' più così di carattere generale, è davvero possibile in un quadro di relazioni politiche ed economiche come quelle nelle quali siamo immerse e in un'epoca che vede le tensioni trasformative non certamente potentemente trasformative nel senso di emancipazione sociale, di diversa relazione, di inversione dello sfruttamento sul lavoro, insomma, in cui alcuni temi sono scomparsi dall'agenda dei movimenti e in cui è davvero possibile immaginare una reale trasformazione all'interno del quadro politico e sociale nel quale siamo immersi ora?
Guarda, io personalmente non lo credo, cioè in questo senso che tutte le dinamiche di cui stiamo parlando, come tu dicevi prima, sono dinamiche che vengono pensate all'interno dell'Europa per il giorno dopo. No, d'altra parte io non credo anche che, come sostengono alcuni, tutto questo stia portando a una sorta di grande sommovimento globale positivo, cioè in questo senso che quello che io direi che emerge in primo piano è, da una parte, l'ottusità, la ristrettezza, la soluzione esclusivamente concentrazionaria o militare dei problemi da questa parte, e dall'altra è la sorte spaventosa che aspetta decine di migliaia, cioè se non centinaia di migliaia di esseri umani. Cioè qui ormai stiamo parlando di un numero, io mi ricordo che circa 30 anni fa, forse un po' meno, insomma 25 anni fa, quando io ho cominciato a occuparmi di questi problemi, venne in mente ad alcuni di noi che si occupavano di immigrazioni internazionali l'idea che il Mediterraneo potesse diventare una tomba, no? Per molte persone che cercano di attraversarlo, e c'era tutto un mondo di miei colleghi, no? Sociologi, economisti del lavoro, dell'immigrazione, dicevano: ma no, cosa dici, questo è puramente follia, è catastrofismo. La realtà invece è esattamente quella che è, stiamo parlando di decine di migliaia di persone annegate forse in un decennio, ecco, questo è un po' il punto secondo me, cioè da una parte questo irrigidimento delle politiche eccetera, e dall'altro il fatto che gli esseri umani muoiono ormai, cioè se il concetto di nuda vita o nuda morte, non so come dire, ha un senso, si applica proprio a queste situazioni. Ecco, per come dire, evitare queste dinamiche distruttive eccetera, sarebbe necessaria una sorta di welfare globale, non so come dire, cioè di capacità di keynesismo, potrebbero esserci, si potrebbe pensare in teoria delle dinamiche di riduzione del conflitto sociale eccetera, ma questa riduzione non la vedo da nessuna parte, quindi mancando un'idea di emancipazione generale in questo caso, no? Perché chi sarebbero i soggetti globali? Dall'altra parte mancando assolutamente delle politiche di tipo di riduzione del conflitto, insomma di gestione di tutti questi processi, quello che io vedo è un futuro veramente critico, veramente oscuro, insomma per gli esseri umani, probabilmente non per gli esseri umani che premono le frontiere, magari non per noi oggi o domani, ma sicuramente per loro.
Su questo non c'è dubbio, anche se poi voglio dire, il peggioramento complessivo delle condizioni di vita delle classi meno abbienti nei nostri paesi è stato determinato dal fatto che queste classi meno abbienti hanno accettato senza batter ciglio il fatto che ci fossero lavoratori ricattati e ricattabili che poi sono diventati il modello intorno al quale a ribasso si sono dovuti adottare tutti, quindi la mancanza di solidarietà non è priva di conseguenze, questa come considerazione un po' banale. Io sarei anche d'accordo con te rispetto alla questione che il caos globale non è certamente sintomo di un sommovimento positivo, avrei qualche dubbio in più rispetto alle prospettive neosocialdemocratiche, neo-keynesiane, perché davvero mi sembra un'epoca tramontata e rispetto...
Sì, no, ma assolutamente, ma sono completamente d'accordo con te. Diciamo che avrebbero potuto essere, ecco, mettiamola così, costituire un piano di non dico di intervento, ma di contenimento sicuri degli orrori peggiori, questo potrebbe essere un po' l'idea. Naturalmente anche io sono completamente d'accordo con te che queste prospettive stanno fallendo un po' per appunto l'ottusità delle classi politiche dominanti europee, un po' assolutamente, sono d'accordo anche su quello, per il fatto che anche all'interno delle singole società, dei singoli stati, queste prospettive ormai sono state abbandonate, è verissimo quello che dici, cioè in paesi, io parlo di un paese come l'Italia, no? Che sta faticosamente cercando di adeguarsi al liberismo a colpi di gomitate eccetera, al liberismo europeo, al liberismo internazionale, naturalmente quel massimo che si può avere, ma anzi che non si ha, voglio dire, sono proteste puramente formali da parte di sindacati invecchiati da decenni, ma non c'è alcun tipo, in realtà non c'è nessuna posizione di massa, per esempio, reale, che non sia, come dire, finta a quello che il governo Renzi rappresenta, sono assolutamente d'accordo. Però tutto questo, vuol dire, dal mio punto di vista, disegna degli scenari veramente, veramente cupi, insomma, per il futuro.
Hai anticipato la mia ultima domanda, che è stata un'ultima battuta: cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?
Ma guarda, la mia impressione è che nei prossimi mesi, adesso io non so com'è il tempo da voi, ma vivendo in Sicilia, dove più o meno, insomma, grosso modo il clima è sempre primaverile, la mia impressione è che gli sbarchi cominceranno, a parte il fatto che stanno già arrivando, eccetera, che gli sbarchi continueranno e aumenteranno naturalmente, perché le condizioni di partenza, tra cui la guerra, eccetera, non sono minimamente cambiate. Quello che direi è che dobbiamo aspettarci naturalmente dei contraccolpi dal punto di vista del nostro paese, in Italia, dei contraccolpi tremendi, naturalmente avranno ancora più forza i fascisti, quelli della Lega e tutti gli altri, per cui bisogna attrezzarsi, perché avendo l'altro, come dire, leader del calibro di Alfano, c'è aspettarsi di tutto, quindi direi che dobbiamo aspettarci sicuramente in Italia, perché naturalmente se le rotte balcaniche sono, le rotte di terra sono bloccate, si riapriranno inevitabilmente quelle di mare, e quindi dovremo aspettarci arrivi, campi, emergenze, tutta la solita panoplia, come dire, di reazioni immediate di pelle. Quindi direi che chi è in grado di farlo o ha voglia di farlo, eccetera, si deve mobilitare anche per cercare di contrapporsi all'inevitabile, come dire, chiusura concentrazionaria che naturalmente si scaricherà anche sull'Italia.
Grazie mille, alla prossima.